Genesi 18, questo è il numero 3 della catechina.
Ci fermiamo in questo posto perché evocativamente ci aiuta a immaginare l'episodio delle querce di Mammare, perché questa è una vera quercia cresciuta spontaneamente qui, no? Quindi a Mammare, che è più su verso Hebron, siamo in Giudea, però in una zona altrettanto arida, dove c'è dell'acqua ma niente di più, c'era una quercia, più querce, e lì Abramo e Sara ebbero la visita dei famosi tre angeli. Quindi questo vi aiuta un po' a entrare anche nello spirito, avete già capito, noi vedremo dei luoghi santi, ma vedremo anche dei luoghi che non sono necessariamente quelli fisici, ma ci ricordano, ci fanno immaginare dove è avvenuto un episodio, che cosa aveva in mente chi lo scrisse, qual era l'atmosfera, eccetera, no? Che cosa successe? Leggiamo il testo di Genesi 18, dice così: il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mammare, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Quindi immaginatevi più querce come questa verso mezzogiorno, quindi fra qualche ora, e degli accampamenti, delle tende qui vicino. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». Notate, qui c'è un particolare che resta misterioso fino alla venuta di Gesù. Sono tre angeli. Sono tre si manifestano all'inizio come tre uomini, poi si vedrà che sono tre angeli, poi si dirà è un Signore, dove Signore non vuol dire il Signore, ma vuol dire il Signore Dio. Sapete che la parola Signore è riservata a Dio nell'Antico Testamento, così come quando si chiama Gesù Signore, mio Signore, mio Dio, Signore vuol dire tu sei come Yahweh, sei l'assoluto, sei l'unico, sei Dio, no? È la parola con cui si designa Dio. Quindi questo testo misterioso sono tre figure, che sono figure angeliche, che però sono la presenza stessa di Dio. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, andrò a prendere un boccone di pane, ristoratevi, dopo potete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Quindi si seggono e Abramo e Sara vanno a preparare per mangiare. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, tre sea, tre misure di fior di farina, impastale e fanne focacce. All'armento corse lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre gli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Quindi immaginatevi i tre angeli, la presenza di Dio, tre uomini e Abramo che li serve. Dov'è Sara? Si vede subito. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? E rispose: è là nella tenda. E riprese: tornare da te fra un anno a questa data e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui, perché voi sapete che nel mondo semitico, così come nel mondo arabo oggi, le donne non stanno in pubblico con gli uomini parlano e le donne da dietro ascoltano. Mi raccontavano delle persone che anche adesso nel mondo arabo tradizionale musulmano c'è la stanza dei maschi, ma c'è una porta e le donne stanno tutte dietro la porta a sentire quello che si dice, no? Non c'è una facilità di rapporto uomini-donne, di dialogo. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Cioè Sara era dopo la menopausa, non aveva più le mestruazioni, la Bibbia non si fa problemi di dire queste cose, quindi Sara era ormai vecchia, non poteva avere figli, non aveva più il ciclo. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio? Notate questa espressione di cui abbiamo già fatto riferimento ieri. Allora Sara rise, cioè questo è il ridere di una persona che si rende conto, se volete, di essere ridicola, di essere buffa, no? Cioè dice: ma come? Io sono vecchia e devo provare piacere, devo fare un figlio? Cioè ride di se stessa, è un riso, se volete, anche amaro, però è una donna che è capace di prendersi in giro, che è capace di dire: ma che mi state a dire che io sono una giovane fresca che prova piacere, che avrà figli, no? Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma egli, Dio, disse: sì, hai proprio riso. Notate come si gioca su questo ridere, no? Cioè, lei ride, dice di non ridere, Dio dice: tu hai riso. No, io non ho riso, Dio le ridice. Si sta giocando su quello che sarà poi il nome di Isacco. Vi ricordate, ho detto che Isacco vuol dire sorriso, no? Cioè, una donna sorride quando diventa madre, quando ha la gioia, no? E Isacco è il sorriso, cioè un nome che è un nome proprio, ma è un nome anche simbolico. Ma prima di arrivare a questa gioia c'è l'ironia, cioè è una donna che è capace di prendersi in giro. Voi sapete che questo è vero anche a livello umano, no? Chi non accetta le critiche, ci sono, un po' siamo ognuno di noi, un po' ci sono delle persone in particolare che sono un po' ipersensibili, voi gli fate una critica, vanno su tutte le furie, cioè non accettano la critica. Con Luca e Filippo, quando eravamo in parrocchia, parlavamo del pallone gonfiato, cioè quando una persona è troppo, una persona dovrebbe essere così, no? Per cui tu c'hai il suo corpo, ma se tu spari qui non gli fai niente. Se uno si gonfia, dovunque tu lo tocchi esplode. Cioè, ah, ma tu ne hai detto quello, ah, ma quella cosa non mi è piaciuta, ah, ma tu non mi ami, ah, ma tu non vivi bene, ah, ma tu ce l'hai sempre con me, ah, ma tu non mi hai mai capito, ah, ma non mi hai mai amato. Cioè, noi siamo delle persone che non sanno ridere, non sanno capire che una critica non è una uccisione, ma è un gesto vero che ti aiuta a capire chi sei. Cioè, la capacità di accettare una... tu sei vecchia? Sara ha la capacità di ridere di se stessa, dire: ma io sono vecchia, ma cosa volete da me? Ma cosa pretendete da me? Che io abbia certe esperienze, cioè, oramai... Che cosa succede però, e qui ritorniamo al tema che abbiamo affrontato, che Dio viene, cioè in questo, se volete, autoironia dell'uomo, che è un buon segno mentale, cioè è a livello psicologico, Anna Maria che è psicologa potrebbe insegnarcelo, saper ridere di se stessi è una cosa, di una persona sana ride, ma sì, ho fatto sta stupidità, è vero, che idiozia, ho ridetto quella cosa che mille volte ti avevo promesso di non dire, sono disordinato, è vero. Cioè, ma non c'è ancora Dio in questo, non c'è ancora, invece la presenza è che Dio viene. E vi ricordate, ieri abbiamo cominciato dicendo che la storia della salvezza è questo, cioè dire: Dio è qui, sotto una quercia che era a Mamre e che non era qui o qui o là, Dio viene e si manifesta, cioè comincia a preparare la sua venuta, che sarà totale in Cristo, no? Come una donna e un uomo si avvicinano pian piano, non è che si mettono insieme e fanno l'amore, hanno un figlio il primo giorno che si vedono, tendenzialmente se sono, diciamo, se è un cammino normale ci mettono un po' di anni a arrivare. Dio viene, si abita l'uomo a stare insieme con lui, prima di venire veramente per le nozze, che è l'incarnazione di Cristo, no? E notate che in questo racconto si dice: fra un anno avrai un figlio, cioè Dio è colui che promette, cioè non ti dà tutto subito, ma c'è questa promessa di futuro, cioè io verrò, avrete un figlio, non vi preoccupate, voi ridete di voi, ma io saprò fare con i vostri limiti, con le cose che voi non siete capaci di fare delle cose, ma nulla è impossibile a Dio. Avete ascoltato la stessa frase che poi si dirà dell'incarnazione: nulla è impossibile a Dio, cioè veramente Dio realizzerà questo. E quindi Dio si manifesta come colui che è presente e che promette. Mi piace dire questo, che la grande questione della nostra vita è veramente la promessa. Se ci pensate, per me è una cosa veramente preziosa, veramente importante. La cosa importante non è l'oggi, ma è il domani. Amare non è dire io sto con te oggi, ma amare è dire io starò con te domani. Quando io celebro i matrimoni, forse me l'avete sentito dire, a me piace dire questo: qual è la differenza fra oggi e ieri? Cioè, ieri vi amavate, oggi vi amate. Cioè, tu puoi dire oggi ti amo, ieri ti amo. Cioè, ti amo vale sia ieri sia oggi. Qual è la differenza fra un anno prima e il matrimonio? Perché la convivenza e il matrimonio sono radicalmente differenti? Talmente differenti radicalmente che chi si sposa dopo aver convissuto si separa molto più frequentemente di chi si sposa senza aver convissuto. Perché? Perché nel matrimonio c'è, non è dire io ti amo, è dire io ti amerò. Cioè il matrimonio implica il futuro, cioè non è mettere in gioco il presente, ma mettere in gioco tutta la vita, l'eternità. Io ti amerò, io ti prometto che ti amerò domani, dopodomani, eccetera.
Posso postare un esempio?
Sì.
Un confratello di padre Alfredo ha fatto un matrimonio di un nostro amico e alla sera la sposa ha detto, no, io dopo 7 anni che convivevano, no, dice, io a te con te non ci vengo più. E il giorno dopo non sono andati in viaggio di nozze e poi hanno divorziato.
Perfetto. Adesso al di là del caso, capite, la cosa importante, a me mi interessa questo, che c'è, la persona sente una differenza, cioè lo sposarsi è una differenza e la Chiesa ha il coraggio di dire che è una differenza. Cioè è una differenza perché non esiste matrimonio che non implichi il futuro, no? E proprio la promessa, il matrimonio, cioè il matrimonio è dire io ti perdonerò anche se tu farai una cosa gravissima, io ti amerò se sarai malata, se sarai malato, cioè se ti toglieranno il seno, se sarai brutto, se sarai vecchio, se sarai povero, se no, io vivo per questo, no? Se ti rimbecillisci, eccetera, no?
Don Andrea, posso fare, cioè la lettura del brano di in cui viene promesso il figlio a cui Sara ride, cioè io ho sempre provato a vedere anche un'altra lettura per cui poi il Signore gli dirà no tu hai riso, cioè come se lei ridesse di lui che gli ha fatto una promessa assurda, quindi come se si sente presa in risa,
la stessa
e
cosa, giusto,
mi stai prendendo in giro, io ti ho sentito anche se tu eri là dietro, per cui no tu hai proprio riso, cioè ridendo di me.
Perfetto, sì va bene anche così, certo. E notate un'altra cosa, la promessa noi l'abbiamo anche nella generazione dei figli, cioè far nascere un bambino non vuol dire solo farlo nascere, ma vuol dire promettergli che la sua vita sarà bella, cioè c'è una promessa, c'è un dire che raggiungerai Dio, avrai la vita eterna, avrai la beatitudine nel paradiso, cioè la vita non è una fregatura. Perché, e come faccio io a dirti che non è una fregatura se nella vita c'è la sofferenza, la morte, i problemi, eccetera? Io te lo posso dire perché c'è il battesimo, perché c'è la grazia, perché Dio ti darà quello che io non ti posso dare, quello che anche il tuo corpo non è capace di darti, ma Dio renderà in grazia, in gioia, quello che tu non hai avuto. E questo Fabrice Ajaj fa un esempio meraviglioso, un esempio anche questo allegorico, ma voi sapete che Abramo è il primo che circoncide se stesso, la prima alleanza è la circoncisione, Abramo in queste zone più verso Beersheba circonciderà sé il figlio, no? Ajaj dice questo, perché gli ebrei circoncidono il membro? Perché in realtà per fare un figlio deve avere la speranza in Dio, l'eternità, cioè l'atto sessuale di concepire un bambino in fondo ha senso solo se Dio è il garante della vita del bambino, se no che cosa gli puoi garantire tu, no? E allora è incredibile che quando l'uomo e la donna si amano, lì Dio ci ha messo un segno, dice lui, cioè nella circoncisione ebraica noi vediamo l'anticipo di quello che sarà il battesimo, di quello che è la promessa, di questo segno di grande speranza. E finiamo allora con il momento in cui poi dopo finalmente arriva questo bambino, e siamo alcuni capitoli dopo, al capitolo 21. Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso, quindi c'è una promessa che si mantiene. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito, chiamò sorriso il figlio che Isacco gli aveva, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse, notate il versetto 6 è bellissimo, motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Qui vedete come c'è un riso diverso, che è un riso, cioè lei dice la gente riderà di me, cioè riderà di gioia, riderà dicendo che Sara, che meraviglia, e Abramo, e Isacco, come sono belli, guarda, guarda, cioè c'è un sorriso di una fecondità che Dio ha donato per sempre, no? E qui possiamo tornare all'immagine di Chesterton, di Robinson Crusoe, no? Cioè Abramo è uno che è capace non solo di avere un figlio, ma di essere felice di avere un figlio, cioè è stupito del fatto che ha una moglie, che ha Dio, che ha i 3 uomini, che deve fare l'ospitalità, che ha Isacco, ed è stupito della fecondità che c'è intorno a lui, no? Notate come ultimo particolare che Abramo è padre di tutti gli uomini, cioè in realtà ha solamente un figlio che è un segno, poi lo perderà nel sacrificio e lo riavrà dopo, ma potrebbe dire: Dio, ma tu dove hai mai dato questa discendenza di generazioni? Tutti i popoli saranno miei discendenti, tutto. In realtà solo quando Cristo verrà si capirà che la discendenza di Abramo è spirituale. Noi siamo figli di Abramo, cioè Abramo ha sorriso. Vi ricordate come dice Gesù? Perché Abramo ha visto il mio giorno e se ne era allegrato, cioè Abramo ha intuito misteriosamente che sarebbe venuto il Cristo, quindi Cristo è il vero motivo di sorriso, per questo sono felici anche i preti e le suore o anche quelli che non sono riusciti ad avere un figlio, perché c'è un'allegria diversa, c'è una promessa diversa e voi sapete che per la Chiesa c'è la fecondità spirituale, non solo quella fisica. Cioè il dramma non è non avere un figlio fisico, ma è non avere figli che possono anche essere spirituali, non avere battesimi, non avere conversioni, non avere l'annunzio del Vangelo, non portare la gioia nella vita degli altri. A me è capitato più volte di parlare con delle suore, per esempio sapete che in Africa, a differenza che in Occidente, mentre in Occidente il vero macello è non avere un marito o una moglie, Leonardo Mondadori raccontava che quando si vedevano fra l'elite altoborghese d'Italia non gli dicevano come stai, ma gli si chiedeva con chi stai. Cioè la vera domanda è: chi è il tuo straccio di uomo o di donna che c'hai, no?
Contro chi stai?
Con chi stai? Invece la vera domanda è: chi è nato da te? Che cosa hai generato? A chi hai dato vita, no? E in Africa il macello non è una donna che non ha un marito, è una donna che non ha un figlio. Mi raccontava una maestra delle novizie che per le madri africane loro dicono: lei mi rimandi la novizia a casa, la faccio mettere incinta, fa un bambino, diventa madre e poi gliela rimando come suora, cioè può stare suora tutta la vita purché gli hai tolto la vergogna di non essere madre, no? Cioè c'è l'idea che non puoi non essere madre, no? La Chiesa dice: attenzione, questo è vero, guai se una donna, io dicevo alle novizie, alle suore, se voi non vi sentite madri perderete la vocazione. Ma voi siete madri dei bambini degli altri, dell'asilo, della catechesi, una donna può essere vergine, può essere un uomo celibe, ma deve donare la vita, cioè deve sentire che sta generando fede e vita, cioè è la fecondità che caratterizza l'essere umano più che non l'avere uno che ti sepiglia, sto scherzando, cioè nella società occidentale il dramma è avere uno che ti sepiglia, che ti se carica, si dice, no? Il vero problema è a chi stai dando la vita, cioè a chi stai, e c'è veramente il sorriso quando ti accorgi che un amico sta meglio perché tu gli hai parlato, che è nato l'esperienza del servizio, che una persona crede, prega, cioè tu sei veramente padre o madre, no? E Abramo è padre di tutti quanti noi, cioè Abramo ci ha generato alla fede. Noi ogni volta che parliamo della fede diciamo: ma cos'è la fede di Abramo? La fede di Abramo ci istruisce, noi siamo veramente figli di Abramo. Abramo ha generato noi, Cristo e la Chiesa ci hanno generato. Il battesimo, i catechisti, chi fa bene il suo lavoro, chi fa la politica bene, chi scrive libri, sta generando chi fa un'opera di servizio e così via, no? E allora vogliamo, passano ecco questi giovani, vogliamo pregare per tutti quanti, anche le giovani generazioni, perché abbiano sempre il coraggio di domandarsi cosa vuol dire dare la vita, generare la vita in senso fisico, spirituale, e cosa vuol dire promettere l'amore, perché per generare bisogna credere nel domani, non solo nell'oggi, bisogna avere una fiducia che supera il momento presente, bisogna avere fiducia in Dio, nell'eternità, nella promessa di amore, nella promessa dell'educazione. E preghiamo un istante e poi riprenderemo il nostro cammino.
Siri non disponibile. Connetti a internet.
Possiamo pregare per il domani nostro, il domani delle altre persone, perché le persone sappiano guardare al domani con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
E vi benedica sotto la quercia di Abramo, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ecco.